Il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, presente al convegno svoltosi a Palazzo Ducale ad Urbino per il 20° anniversario di iscrizione di Urbino nella lista dei beni dell'UNESCO, in cui sono state presentate le attività e le sinergie tra le istituzioni per la valorizzazione del sito UNESCO. Era infatti il 2 dicembre 1998 e Urbino veniva inserita insieme ad altri 30 siti in tutto il mondo nel patrimonio universale dell'umanità con questa motivazione. Urbino rappresenta un apice dell'arte e dell'architettura rinascimentale, armoniosamente adattato al suo sito fisico e al suo precursore medievale, in maniera eccezionale. E ancora, durante la sua breve preminenza culturale, Urbino attirò alcuni tra i più eminenti studiosi umanisti e artisti del Rinascimento, che vi crearono un complesso urbano eccezionale di notevole omogeneità, la cui influenza portò lontano nel resto dell'Europa. Dopo il saluto del sindaco di Urbino, Maurizio Gambini, sono intervenuti tra gli altri rappresentanti delle istituzioni, il direttore della Galleria Nazionale delle Marche, il rettore dell'Università, il presidente dell'Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO. È intervenuto anche il dirigente della Sovrintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, che ha illustrato le norme nazionali per la salvaguardia e la valorizzazione del sito Urbinate con una panoramica sui vincoli esistenti sul centro storico di Urbino e il suo territorio. Si è svolta ad Ancona una conferenza stampa sui centri per l'impiego. Ecco l'intervento del presidente della regione Luca Ceriscioli.
La parte importante è la stabilizzazione dei precari. 81 persone che da tanti anni lavoravano in vario titolo dentro i centri per l'impiego, che hanno vissuto anche momenti di grandissima incertezza e possono guardare avanti con un altro sguardo il loro lavoro, la professionalità che hanno acquisito rimane al servizio della regione. Lo fanno in un quadro nuovo dove si è mantenuto una forte diffusione sul territorio dei punti di incontro con le imprese e con le persone che cercano assistenza al centro per l'impiego, ma oggi con un linguaggio comune, stesse piattaforme informatiche, stessi servizi, portando verso l'alto quello che si faceva, andando a copiare le pratiche migliori diffuse e portarle un po' ovunque. Le piattaforme informatiche, questi strumenti permettono di parlare tutti con lo stesso linguaggio, negli stessi orari, in modo che chi è abituato a lavorare con i centri per l'impiego non deve andare a scoprire di volta in volta che ora si apre, cose banali che hanno trasformato questo servizio in un vero e proprio servizio regionale. La scelta dei governi precedenti per un paio d'anni sembrava quella di voler statalizzare il servizio, prima era delle province, quindi ha avuto rispetto all'intero processo di passaggio di competenza dalla provincia alla regione, una fase addirittura strana di attesa rispetto a un cambiamento che non c'è stato. Come da gennaio è stato chiarito che il destino dei centri per l'impiego era dentro le politiche regionali, la direzione che è stata presa era quella e da lì in avanti abbiamo lavorato volendo organizzare su base regionale questo servizio che non dimentica i territori, anzi mantiene in maniera capillare la presenza, ma dà quella qualità organizzativa, quell'innalzamento che serve al sistema. Al governo che ha previsto 1 miliardo in più per i centri per l'impiego, volendole potenziare le funzioni, chiediamo quei 164 unità di personale che servono a completare l'organico per le funzioni che oggi deve avere un centro per l'impiego, per farli più moderni, per farli più vicini a quelli europei che hanno questi standard.
Alla conferenza sui centri per l'impiego, svoltasi a Palazzo Raffaello ad Ancona, presente anche l'assessore all'istruzione, formazione e lavoro, Loretta Bravi. Questo è il suo intervento.
La riorganizzazione non è tanto il passaggio delle funzioni, ma è una riorganizzazione del sistema lavoro. Io vorrei precisare questo, altrimenti non inseriamo nel contesto giusto i centri per l'impiego. I centri per l'impiego fanno parte di un processo privilegiato perché parte della regione, ma noi dialoghiamo anche con le agenzie accreditate per il lavoro e dobbiamo capire chi fa cosa. Quindi abbiamo avviato questo processo di riorganizzazione da molto tempo e in questi giorni la notizia è maggiore perché stiamo parlando delle stabilizzazioni del personale. Quindi siamo a buon punto dell'opera. Che cosa ha fatto la Giunta? Che cosa rivendica la Giunta? E mi sembra utile che lo faccia. Il fatto di avere posto attenzione a questa parte delle politiche attive e passive che era, decentrata, un po' blanda e non a tema. Quindi noi abbiamo riorganizzato il sistema informativo della rete. Abbiamo parlato delle sedi in un certo modo e poi abbiamo stabilizzato il personale e poi quello che ci interessa sono le quattro priorità l'assistenza all'utente, perché vi sono anche politiche passive da portare avanti, l'orientamento e il riorientamento al lavoro, l'accompagnamento al lavoro e i servizi alle imprese. Io ci tengo molto alle ultime due, l'accompagnamento al lavoro e i servizi alle imprese, perché mi rifiuto di pensare che degli operatori possano solo erogare il reddito di cittadinanza o il REI. Credo che la loro funzione sia quella di incontrare il bisogno, di incontrare le persone, e quindi è fondamentale un ascolto e un reclutamento.
Elisabetta Prete, dirigente medico dell'azienda ospedaliera Marche Nord, è stata premiata a Milano per la categoria dei patologi con il riconoscimento al Laudato Medico 2018 durante l'iniziativa istituita dall'Associazione Europa Donna Italia per preservare l'eredità umana del professore Umberto Veronesi e per mantenere viva la sua visione del ruolo del medico vicino alle pazienti. Il premio è arrivato nella giornata durante la conferenza stampa nella Sala Napoleonica di Palazzo Greppi dell'Università di Milano, a seguito dell'iniziativa Tumore al seno, dalle pazienti un riconoscimento a umanità e sensibilità degli specialisti. La cronaca. Incredibile ma vero, a Fabriano i ladri hanno preso di mira gli sportelli di una vettura. Di proprietà di un impiegato, poco più che trentenne, che dopo aver lasciato la sua auto sotto casa, è stato interpellato dalle forze dell'ordine, che hanno comunicato che le portiere della sua vettura erano state rubate. La sua vettura non nuova, di ben 12 anni, non era più munita di sportelli. I ladri, forse almeno tre, presumibilmente sono entrati in azione nella tarda serata e in una manciata di minuti hanno smontato le portiere della vettura. Il fatto è accaduto nel quartiere di Santa Maria, una zona prettamente illuminata e densamente abitata. A Senigallia, nella zona del Foro Annonario, sono dovuti intervenire i carabinieri per riportare alla calma una giovane che aveva ecceduto con l'alcol. Aveva iniziato a infastidire alcune persone presenti nella zona, in particolare un ragazzo. I presenti, allarmati, hanno chiamato polizia e carabinieri. L'arrivo di una pattuglia dei militari ha riportato la quiete nella zona. Un latitante per furti è stato arrestato a Iesi mentre mangiava alla mensa dei poveri. Nelle ultime ore gli agenti della squadra mobile di Ancona, coadiuvati dai colleghi di Iesi, hanno eseguito un provvedimento dell'autorità giudiziaria a carico di un cittadino rumeno 51enne, destinatario di una condanna a 4 anni di reclusione per un furto aggravato commesso nel gennaio 2015 a Chieti. Gli agenti, dopo numerose ricerche, lo hanno intercettato presso la sede di una nota associazione di beneficenza con sede a Iesi, dove l'uomo andava con frequenza a mangiare. Agenti del commissariato di Senigallia hanno scoperto e arrestato un cittadino che produceva grosse quantità di marijuana in un terreno nel senigalliese ed era diventato il punto di riferimento dello spaccio locale. Il blitz è scattato nei confronti di un cinquantenne disoccupato, insieme ad unità cinofile e agenti della scientifica di Ancona. Dopo indagini sono risaliti al luogo dove veniva prodotta in modo industriale la marijuana. I locali erano provvisti di lampade, vari utensili elettrici e prodotti per la coltivazione e produzione di piante di marijuana. 7 kg di droga erano pronti per lo spaccio, ma secondo gli inquirenti si tratta solo dell'ultima partita prodotta dal cinquantenne, che ne avrebbe ricavato circa 70.000 euro. Il cinquantenne è stato rinchiuso nel carcere di Montacuto ad Ancona a disposizione della magistratura. Ad Ancona attivo un nuovo servizio Trenitalia di assistenza ai viaggiatori, Customer Care. Migliorare i servizi e la sicurezza sui 155 treni regionali che ogni giorno trasportano nelle Marche 28.000 passeggeri. Nella postazione alla stazione di Ancona 7 operatori per fornire informazioni agli utenti che quotidianamente si spostano nella regione Marche per migliorare la loro esperienza di viaggio. L'iniziativa è stata presentata dal direttore del trasporto regionale di Trenitalia, Fausto Del Rosso, assieme all'assessore regionale ai trasporti della Regione Marche, Angelo Sciapichetti. L'operazione riguarda tutti i treni regionali italiani per un totale di 520 addetti, in prevalenza giovani e neoassunti. Tra questi, 320 individuabili grazie ad un gilet rosso e con adeguata preparazione professionale linguistica avranno il compito di informare e assistere i viaggiatori, circa 1,5 milioni, quelli che nei giorni feriali si spostano in Italia sui treni regionali. Il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, è il nuovo presidente nazionale di Lega Autonomie. Era l'unico candidato alla presidenza e prende il posto di Marco Filippeschi. L'elezione alla unanimità è avvenuta in occasione del primo giorno di lavori del 17° congresso nazionale di Lega Autonomie, in programma fino ad oggi a Viareggio, in provincia di Lucca. Oggi, 30 novembre, si festeggia Sant'Andrea Apostolo, protettore dei pescatori. La marineria festeggia il proprio santo in tutte le località dove la pesca e il mare ricoprono un ruolo importante, così anche Marotta, antico borgo marinaro, si prepara a celebrare il santo nella parrocchia di San Giovanni Apostolo, domani sabato 1 dicembre, dove sarà esposta l'icona del santo, considerato da molti il protettore di Marotta, donata dall'associazione Malarupta, che in collaborazione con l'ASPI Marotta ha organizzato l'evento. Alle 18 di domani, celebrazione della Santa Messa per la commemorazione dei caduti in mare, celebrata dal Vescovo di Fano Monsignor Armando Trasarti e dal Don Enrico Secchiaroli. Alle 20:30 nella sala Padre Leone Ricci, adiacente la parrocchia, tradizionale cena del pescatore con un succulento brodetto alla marottese. Inoltre sarà possibile ammirare le immagini del concorso fotografico denominato L'estate di Marotta, concorso organizzato dal gruppo fotografico Primo Piano, e si conoscerà anche il nome del vincitore. Il ricavato della serata è devoluto in beneficenza alle famiglie bisognose del territorio tramite la staffetta della solidarietà del comune di Mondolfo e la Caritas locale. Termina qui questo incontro con l'informazione a carattere regionale e locale. Per riascoltare questo notiziario, accedere al nostro sito internet di riferimento newradiostar.it.
Notizie della regione.